Una chiave di lettura.
È il momento dello spazio di approfondimento in occasione della disponibilità di un nuovo farmaco antimalaria. Domani avrà luogo a Parigi una conferenza stampa e una tavola rotonda sul tema trasformare la speranza in realtà per tutti i pazienti dell'Africa. Interverranno ricercatori di medicina tropicale da diversi paesi africani. Qual è la situazione malaria e mancanza farmaci in questo momento nei paesi più poveri? È quanto abbiamo chiesto a Nicoletta Dentico, responsabile della sensibilizzazione per DNDI, Drugs for Neglected Disease Initiative. Di cosa si occupa la DNDI?
DNDI, che è l'iniziativa di ricerca per farmaci per le malattie dimenticate, è una nuova realtà nata da sospinta di Medici Senza Frontiere e anche però con la collaborazione e l'adesione di diverse realtà di ricerca medica pubblica del sud del mondo, segnatamente in Kenya, in Malesia, in India e in Brasile. È una entità che cerca di fare ricerca su quelle malattie che per molti decenni non hanno in nessun modo impegnato gli scienziati, perché sono malattie contratte per lo più da popolazioni che non hanno potere d'acquisto. Mi riferisco in particolare alle malattie tropicali come la malattia del sonno, la leishmaniosi, la malaria e la malattia del Chagas, che sono le quattro patologie di cui in particolare DNDI si occupa. L'intento è quello di tornare a fare ricerca per rispondere ai bisogni di questi pazienti, che sono spesso invisibili, che non hanno nessuna, che non stanno sul mercato, non hanno potere d'acquisto, ma che contano una quantità notevole di sofferenza e di morti. Ogni giorno si calcola che circa 35.000 persone muoiono a causa di queste malattie, delle malattie infettive e parassitarie, che potrebbero essere curate e prevenute, ma soltanto per una logica di mercato questi pazienti non trovano risposte, non sono completamente trascurati dalla ricerca scientifica.
Che situazione troviamo nei paesi africani per quanto riguarda i farmaci?
Per quanto riguarda i farmaci, nei paesi africani troviamo una situazione molto difficile e molto complessa. C'è un problema generale di accesso ai farmaci essenziali, cioè ai farmaci salvavita. Quando Medici Senza Frontiere lanciò nel 1999 la sua campagna per appunto sensibilizzare l'opinione pubblica e la comunità internazionale su questo problema, denunciava il fatto che un terzo della popolazione mondiale non ha accesso ai farmaci salvavita. Ovviamente in Africa questi dati acquisiscono tutta una tragicità particolare, soprattutto nell'Africa subsahariana, che è una delle zone più povere del pianeta. C'è il problema che il mancato accesso ai farmaci a causa del prezzo o a causa semplicemente del fatto che i farmaci non ci sono, perché non si è fatta ricerca per garantire terapie su alcuni fronti sanitari, su alcune patologie, provoca come conseguenza il fatto che spesso ci siano dei surrogati di farmaci o dei farmaci contraffatti o comunque dei farmaci di scadentissima qualità che vengono immessi sul mercato, perché comunque anche il paziente più povero, anche la persona più destituita, meno abbiente, cercherà comunque sempre qualcosa per curare un figlio, per curare una madre, per curare un padre che ha contratto una malattia dalla quale dipenderà la vita o la morte di questa persona. La situazione è drammatica. Le regole del commercio internazionale fanno sì che venga premiata l'innovazione soltanto attraverso un regime monopolistico che determina prezzi altissimi, e questo esclude inevitabilmente una fetta crescente dell'umanità.
Lei appunto parlava di logica di mercato, ma qual è l'ostacolo che impedisce una distribuzione in questi paesi ad un prezzo economico accessibile?
Innanzitutto manca il prezzo accessibile molto spesso, cioè tutto ciò che è nuovo, tutte le innovazioni nascono con un prezzo che è fissato da una logica appunto di sostenibilità del mercato e che risponde agli azionisti delle grandi aziende multinazionali piuttosto che rispondere ai bisogni. Questo è un dato di fatto, la salute, la produzione e il commercio dei farmaci ormai risponde non più tanto a logiche di salute pubblica, ma a logiche puramente commerciali. Questo è un problema strutturale che determina di per sé l'incremento del prezzo dei farmaci, che colpisce fatalmente i paesi del sud del mondo, ma che affligge anche i paesi nel nord del mondo, anche i paesi ricchi. Questa è una delle questioni che maggiormente tormentano le campagne elettorali di molti paesi, in primo luogo degli Stati Uniti, dove appunto non esiste tetto sul prezzo dei farmaci. C'è poi un problema che riguarda i paesi in via di sviluppo, che è un problema strutturale di ulteriore natura, ovvero sia il fatto che spesso i sistemi sanitari di questi paesi sono sistemi piuttosto fatiscenti, che non esistono ospedali, che i medici, proprio il personale medico è assente, e c'è un problema di fuga dei cervelli del personale medico dei paesi del sud del mondo verso il nord. E gli stessi bilanci di salute dei paesi in via di sviluppo sono fortemente ridotti, sono molto molto esigui, spesso sono le stesse, diciamo, regole, anche qui le stesse ricette di Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale, che negli ultimi decenni hanno pesantemente colpito le spese sociali dei paesi, per esempio afflitti dal debito, i quali hanno dovuto ristrutturare le loro economie a costo, a spese proprio a detrimento di quello che può essere un investimento sulle spese sociali. Quindi c'è tutto un ventaglio di fattori che in maniera molto complessa, difficile, articolata, incide e sul costo dei farmaci, e qui attiene all'Organizzazione Mondiale del Commercio, sia alla circolazione, alla disponibilità dei farmaci per via appunto di un investimento dei paesi che deve essere sicuramente incrementato, perché l'investimento sulla salute è un investimento nei diritti, nella sopravvivenza di milioni di persone. È anche un investimento, per chi maggiormente, diciamo, ascolta queste logiche, nello sviluppo economico, nell'economia e la crescita dei paesi del sud del mondo.
Oggi c'è un nuovo farmaco contro il paludismo?
Sì, stiamo lanciando questa nuova terapia. È una terapia antimalarica, si chiama ASAC, è una combinazione fissa di due principi attivi, l'artesunato e la amodiachina, che sono riconosciuti efficaci contro la malaria, contro il paludismo, e che per la prima volta vengono proposti alla comunità internazionale, ai governi e quindi ai pazienti, in una dose unica, in una singola pillola, la qualcosa ovviamente semplifica enormemente la somministrazione della terapia e semplifica molto anche quella che può essere la adesione al protocollo terapeutico da parte dei pazienti, che possiamo immaginare in villaggi remoti senza grandi, come dire, sostegno di strutture sanitarie. Qual è la novità di questo nuovo farmaco? È una delle che interpreta appieno le linee guida dell'OMS nella lotta contro la malaria. È il frutto di un accordo tra DNDi e una delle più grandi case farmaceutiche internazionali, la Sanofi Aventis, che sono riuscite a stipulare un accordo che non ha nessuna protezione brevettuale. È una partnership, diciamo, senza brevetti, e questo prodotto nuovo nasce subito in formato generico per rispondere appunto ai bisogni dei pazienti più poveri e più vulnerabili. Inoltre un'altra questione importante è che i bisogni dei bambini sono stati considerati da subito la priorità. Noi sappiamo che i bambini, la malaria è uno dei killer maggiori dei bambini in Africa, soprattutto tra gli 0 e 5 anni. Si calcola che ogni giorno 3.000 bambini muoiano appunto a causa di questa malattia. E però purtroppo non esistono farmaci antimalarici in formulazione pediatrica, come anche il direttore dell'OMS Margaret Chan ha messo in evidenza nel suo discorso all'OMS quando, diciamo, ha iniziato la sua nuova attività. Invece in questo caso il prodotto viene lanciato con una formulazione pediatrica sia per i bambini neonati dai 0 ai 5 anni, sia per i bambini nell'età più matura e poi per gli adolescenti. Quindi c'è una attenzione dedicata proprio a quelle che sono le priorità di una delle fasce più colpite da questo prodotto. E poi a SAC è stato fatto e nel sud del mondo viene fatto in Marocco, nel sud del mondo, per essere effettivamente utilizzato nei paesi del sud del mondo. E quindi anche la registrazione e la produzione del farmaco, che è stata decisa contestualmente da Sanofi Aventis e da D&DI, rispondono a una nuova maniera di vedere questo concetto della produzione e della distribuzione dei farmaci, una collaborazione sud-sud che ci sembra particolarmente importante.
E domani, 1 marzo, a Parigi avrà luogo una conferenza stampa e una tavola rotonda su quella che per i paesi africani da speranza potrebbe diventare una realtà.
Sicuramente quello che D&DI auspica con questo lancio, con questo nuovo prodotto, è di aprire, come dire, una breccia verso anche un modo nuovo di pensare alla produzione dei farmaci, appunto, di pensare a strade nuove per evitare alcune delle barriere che oggettivamente si pongono talvolta per l'accesso ai farmaci nei paesi in via di sviluppo, sicuramente quella dei brevetti. Inoltre c'è questa idea che è necessario cominciare a produrre farmaci come beni pubblici globali e c'è bisogno di far questo per rispondere anche agli impegni della comunità internazionale che riguardano per esempio gli obiettivi del millennio, laddove la lotta e la riduzione drastica di incidenze, di prevalenze di malattie come malaria, tubercolosi e AIDS sono uno degli 8 obiettivi del millennio. Riteniamo che con questo prodotto si possa effettivamente aprire, come dire, spingere fortemente in questa direzione nel momento in cui sarà facile, possibile distribuire in maniera larga, diffusa, questo prodotto ai paesi che ne hanno bisogno. Si calcola che siano circa 400 milioni le persone che hanno bisogno di prodotti simili oggi e l'impegno di D&DI e di Sanofi Aventis è di rispondere a questo bisogno secondo appunto una logica di diritto piuttosto che di profitto.
Grazie a Nicoletta Denti, corresponsabile della sensibilizzazione per D&DI. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.